cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 23 aprile, buona giornata, cose di calcio, questo è il sommario. Milan-Juve si avvicina alla forza delle difese, non solo, tutti a disposizione per Allegri. Spalletti sa che deve gestire invece il Diz. Incontro Juve-Allison con accordo sulla parola, ma il Liverpool vuole 20 milioni. Vlahovic punta il Verona e per l'attaccante bianconero si affacciano Milan e Bayern Monaco. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. Queste cose di calcio di questo giovedì, oggi rubrica di economia e finanza. Metteremo a confronto anche i bilanci di Juve e Milan, quello che ha funzionato, quello che sta riportando in alto il Milan, quello che ci attesta sempre sulle attitudini che vorremmo migliorare nel più breve tempo possibile. E poi resta il campo. Dopo il giorno di riposo ormai collaudato, improvviso, a metà settimana della Juventus, ha replicato anche Allegri, che ieri dopo il doppio allenamento ha lasciato la squadra a riposo quest'oggi. Tutti a disposizione, lo dicevamo, piccola annotazione. Sono andato a studiare un po' i numeri delle due squadre. Buona la difesa del Milan, però numeri più alti rispetto al passato in generale, anche per la Juventus. Andremo ad analizzarli e poi, come dicevamo ieri, anche problema in attacco, dove ogni gol pesa, sì, non ce ne sono tanti e costano parecchio, visto l'ingaggio degli attaccanti da cui ci si aspetta di più. Quindi attorno al nome di Vlahovic si fanno tante ipotesi. Da ieri è spuntato anche il nome, ci hanno detto i ben informati, del nome del Bayern Monaco. Attenzione. Per quanto riguarda il portiere, si parla di questo incontro. Il giocatore può incontrarsi, chiaramente sondare con i suoi procuratori. C'è il nome di Allison, me lo ricordo alla Roma come vice Szczęsny, e me lo ricordo nel momento in cui passò primo portiere. E gli feci i complimenti dopo un Roma-Juventus all'Olimpico, incontrandolo sotto, perché di un dinamismo pazzesco. Io tra Allison e Szczęsny avrei preso subito Allison come potenzialità, come così a pelle, a fiuto, diciamo chiaramente, anche se Szczęsny poi ha dimostrato tutto il suo valore, forse quando passò poi all'Arsenal, se ricordo bene, in quella circostanza. Detto questo, avremo anche un ricordo di Milan-Juventus con il nostro Gianni Balzarini il giovedì, come sempre facciamo, un suo ricordo, se volete farlo anche voi, 340-54-25-324. A me è sempre piaciuto di più andare a vedere Milan-Juve, Juve-Milan, e rispetto a Juve-Inter o Inter-Juve, detto molto chiaramente. Mi innervosiva molto l'Inter già a seguirla, sempre ostica, sempre fastidiosa, sempre arrabbiati, sempre vittime della partita. Juve-Milan, ci sono stati momenti in cui il mulino bianco-rosso-nero, come l'abbiamo definito spesso, andava d'accordo, giocava, vinceva quasi sempre la migliore, ma spesso anche quella più attenta, quella meno presuntuosa. E quando saltavano i meccanismi, quando la classifica imponeva dentro o fuori, al di là della partita terribile che abbiamo giocato con loro in finale, terribile perché li abbiamo patiti come spesso abbiamo patito qualsiasi avversario anche più debole di quel Milan in Champions League nelle finali, troppe le amarezze all'ultimo round, all'ultima curva. Juve e Milan se le davano di santa ragione. Io ricordo uno 0-0, un 1-1, un pareggio tra Juve e Milan qui a Torino, ma delle scarpate in mezzo al campo, dei fallaci che forse ho rivisto in queste ore in Boca River del campionato argentino. Un piccolo ricordo, tiratemi fuori anche voi dei ricordi belli, accattivanti, curiosi, che avete visto solo voi. La differenza la fa non tanto il copiare e incollare quello che vi dice qualcuno. Se è credibile, prendete, non vi chiedo i danni, e non vi chiedo ricompensa per questo ricordo che magari ne apre altri 20.000 vostri anche più interessanti del mio, ma questo fa la differenza in una radio, negli suoi ascoltatori, negli opinionisti che intervengono, perché ci raccontano una fetta respirata dal vivo. Quindi fatelo anche voi quando eravate bambini, grandi, vecchietti, esperti, tutto quello che volete. Detto questo, Motta ieri gran prestazione. Delle pippe, quelli che hanno calciato quei rigori. Delle pippe, cioè veramente, scusate il termine, pippe da pipa, raddoppiando una consonante. Nel senso ottime parate, ci mancherebbe. L'errore si aggiunge alla gran parata, al grande intuito, ma nel rigore ci vuole molta fortuna, ma non li devi tirare neanche in quel modo con cui li ha battuti. Tutti e quattro, a parte quello segnato all'inizio, l'Atalanta. Poi, alla fine, come si finisce? Non si parla di calcio, anche l'Atalanta si lamenta dell'arbitro. Io ho visto la partita. Da lamentarsi si dovrebbero lamentare in tanti. Io con questa regola del calcio di rigore non ci capisco più niente. Tra tutti, il tocco di mano di Scalvini ha lasciato interdetti anche i commentatori. Ragazzi, se avere il braccio così, un pallone che ti batte sotto, cioè col piede che è a terra, non è che va verso il pallone. Cioè tutte le spiegazioni che ho letto stamattina le prenderei, le brucerei e le rimanderei al mettente. Quindi il bravissimo Colombo, colombino mio, che lo stanno facendo passare come il nuovo Collina, ma non raggiunge, non dico i livelli di Collina, che ha combinato anche lui delle belle bestialità, perché chi sarà l'arbitro che non commette errori? Ma interpretare in un certo modo il calcio ormai è diventato il gioco più crudele che si possa fare. Ho sentito dire delle boiate su questo calcio di rigore perché il pallone non ha cambiato direzione. In area di rigore! Ma stiamo scherzando, dai, ma stiamo scherzando. Quindi, onestamente, ripulite la regola da tutte le sciocchezze che ne fanno parte. E ogni volta che esprimo qualche concetto forte arriva sempre lo starnuto. Però siamo pronti per il passaggio di stagione, caro Manu. E tu mi hai messo qui la temperatura estiva. Allora si starnutisce. Buongiorno Gabriele, la Monica, Milano Finanza News Wires. Ciao.
Buongiorno a te, come stai? Tu, a parte lo starnuto?
Tutto bene, è che dovevo annunciarti e sai, poteva sembrare anche scortese, maleducato. Che mi pizzica, cioè non volevo dire il tuo nome, qualcuno potrebbe ipotizzare questo. Ciao, ben ritrovato. Allora, intanto ti dico, parto dal campo, perché la Juve oggi è in campo. Ho lanciato la completezza, ho parlato del Milan che ha tutto a disposizione. La Juve, te li do in ordine, Thuram sì, Yıldız, lancio poi il sondaggio con te, ma non sta benissimo, si dovrebbe già dire che non gioca, ma non possono dirlo perché ce n'è bisogno. Holm praticamente no, da quelle che sono le indicazioni, sai che i muri parlano, anche a Milano i muri parlano?
Sì, parecchio.
No, perché sennò mi prendono per pazzo. Io ogni tanto passo e i muri parlano attorno alla continenza.
No, non a tutti, non parlano a tutti.
Non parlano a tutti, però bisogna avere un buon orecchio passando vicino ai muri della continenza. Così, ho aggiornato sulla situazione Juve. Lancio il sondaggio, ma tu, visto che Spalletti sa che deve gestire Yıldız, gestire vuol dire che ha questo ginocchio che punge, no? Quindi potrebbe giocare? Dovrebbe giocare? È meglio farlo giocare dall'inizio, perché è forte, perché è il 10? O lo si potrebbe tenere in panchina. Parto da qui perché così non me la dimentico e diamo subito in apertura della trasmissione un appunto di probabile formazione. Perché si potrebbe giocare anche come abbiamo fatto l'ultima volta, senza di lui, mostrando un abito diverso, ma questa volta siamo in trasferta col Milan. Mi dici la tua da tifoso ancora?
Io lo terrei in panchina, io lo preserverei. Noi abbiamo in questo momento 5 punti di vantaggio, per cui abbiamo la possibilità di poter giocare con una relativa tranquillità. Quindi io non rischierei tutte le tue, non farei un all-in su questa partita, perché poi ce ne sono altre che ci possono consentire comunque di centrare l'obiettivo. Contro il Bologna abbiamo giocato bene senza Yildiz, molto bene senza Yildiz, non perché mancasse, ma chiaramente chi è entrato è stato all'altezza, per cui io sinceramente non lo giocherei. Ecco, mi fa molto più, sono molto più dispiaciuto perché Holm non gioca e in questo momento chi giocherà al suo posto non è sicuramente alla sua altezza, che in questo caso dovrebbe essere Cambiaso.
Assolutamente. Hai parlato di Cambiaso, sai che è uno di quei nomi attorno al quale non abbiamo fatto troppe riflessioni, ma se potesse servire un sacrificio porterebbe a lui il sacrificio per evitare di arrivare a nomi anche più decisamente più importanti per la struttura della Juventus che si vuole costruire l'anno prossimo.
Io lo trovo molto giusto e molto saggio. Mi rifaccio a un concetto che ha espresso Alessandro Del Piero, quindi qualcuno che Juve ne sa infinitamente più di me. E lui ha detto che alla Juventus i giocatori, chiaramente non quelli di livello assoluto come possono essere Del Piero stesso, Ronaldo, Zidane, cioè chiunque alla Juve deve migliorare anno dopo anno. E se non migliora anno dopo anno, non è evidentemente all'altezza di stare alla Juve. Io sarò forse troppo severo, ma secondo me Cambiaso è uno di quei giocatori che non sono migliorati nel corso della loro permanenza, anzi sono in qualche modo per certi versi involuti dal punto di vista della concentrazione. Per cui secondo me, al netto del fatto che sicuramente è un giocatore forte, però è un giocatore che non ha mostrato miglioramenti in questi mesi, quindi se si deve sacrificare qualcuno e se ci sono delle buone offerte, non vedo perché no.
Vedi, questo è il ragionamento che proviamo a fare noi, ma che probabilmente è scaturito da qualche riflessione anche in società, ma nulla di certo. Tutto legato sempre un po' ai soldi, Gabriele, ci sto girando attorno, poi arriviamo un po' al confronto fuori dal campo di Milan e Juventus, se sei d'accordo.
Con piacere.
Però ti volevo anche dire che si sta parlando di una Juve che rinnova i suoi pezzi importanti, che forse hanno dato anche la spinta. Qualche giocatore, Thuram, dopo la partita col Bologna, ha detto: beh, quei rinnovi anche di Spalletti ci hanno dato sicurezza, no? E io ci vedo, anche perché non sono quelli i temi normalmente che trattano i giocatori, e credo proprio di sì. Si sta pensando anche non solo ai rinnovi, alle operazioni, come le possiamo definire, quelle con i parametri zero o quelli abbordabili tipo Allison, perché sembrerebbe che l'incontro ci sia stato, che l'accordo col giocatore ci sia. Ti chiedo se è fattibile, come avvengono questi contatti. Sembrerebbe anche che però il Liverpool sia un po' indispettito, come per dire, beh, è capitato anche in altri club che ci si indispettisca, anche la Juventus altre volte ci si informa dal giocatore, dal procuratore, e poi bisogna passare dal Liverpool. 20 milioni per un portiere, ti convincerebbe un'operazione del genere per l'anno prossimo? Come costo, diciamo, o ci lavoreresti attorno?
Allora, cominciamo a dire che l'atteggiamento del Liverpool è comunque, io lo vedo sempre molto come un atteggiamento negoziale, per cui come per dire, beh, insomma, adesso ci hai provato a prenderlo a parametro zero, avevo rinnovato, adesso se vuoi comprarlo devi parlare con me, per cui quello sicuramente è l'inizio di una trattativa. Il giocatore è indiscutibile e secondo me 20 milioni è un prezzo, diciamo così, se consideri quanto abbiamo pagato di Gregorio, è un prezzo sicuramente accettabile. Evidentemente si sta valutando che se si prende Alisson, perché immagino che il profilo di De Gea che verrebbe a parametro zero perché in scadenza di contratto, forse viene ritenuto forse troppo logoro nel fisico, comunque quest'anno ha avuto delle parentesi non all'altezza del suo brasone. Alisson è sicuramente un grandissimo portiere. Io poi non conosco così bene la Premier da sapere se è in forma oppure no. So che in questo momento gioca il georgiano in porta, per cui non so se è per motivi tecnici o per motivi fisici. Ma Alisson, quando era in forma, era un grandissimo portiere. Comunque è ancora sufficientemente giovane per garantire, se in forma, almeno un triennio di assoluta qualità.
Esatto. Almeno di coprire il biennio di Spalletti, quindi lo leggiamo anche noi così. Senti, andrei sulla sfida dei conti. La sfida dei conti, così a naso, no? Tu avrai sicuramente sfogliato le tue riviste, i tuoi archivi, Milano e Finanza, avrai prodotto podcast su tutte le squadre italiane. Ti chiedo a naso chi sta meglio? Chi sta lavorando meglio, al di là se quarto, terzo, era in Champions o non era in Champions?
Sono due club che sono poi in due fasi completamente differenti, nel senso che la Juventus sta ultimando un ciclo virtuoso di recupero da uno sbilancio molto forte, mentre il Milan è di fatto in una situazione in cui può indebitarsi e può fare comunque, volendo, un mercato molto molto forte, anche se poi comunque diciamo che la proprietà in questo momento è su due fronti, nel senso che comunque Red Bird sta lavorando sia sul tema Milan sia sul tema NBA Europa, che coinvolgerebbe il nome Milan per poi affiancarlo a quello della squadra di basket di Milano, che è l'Armani. Però diciamo così, dal punto di vista della sanità del bilancio, in questo momento non c'è che dire, è sicuramente più sano il bilancio del Milan. Allora, i ricavi, stiamo parlando dei dati dell'ultimo bilancio del terreno intero, quindi è quello che si è chiuso il 30 giugno del 2025. Per quanto riguarda i ricavi, siamo ancora superiori noi con 530 milioni circa contro 495, ed entrambi hanno una crescita dei ricavi piuttosto rilevante. Noi del 34%, il Milan del 10%. Se si va sulla quella cosiddetta la bottom line, cioè dall'ultima riga di bilancio, quindi quella del risultato, beh, allora loro sicuramente ridono perché hanno avuto un utile di 2,9 milioni, noi abbiamo avuto una perdita di 58 milioni, ma sempre perché dobbiamo sempre contestualizzare i dati rispetto al percorso fatto, è una perdita che è inferiore di quasi 200 milioni rispetto all'esercizio precedente, per cui sicuramente stiamo ritornando con un bilancio florido, quindi si può pensare a un futuro pareggio di bilancio. Se si sposta l'attenzione sul patrimonio netto, il patrimonio netto è in questo momento parla sicuramente a favore del Milan, perché Milan ha un patrimonio netto di quasi 200 milioni, mentre la Juve, dopo la ricapitalizzazione che ricordiamo è stata chiusa dopo la fine del bilancio, ha un patrimonio netto di 77,9 milioni. Cosa vuol dire patrimonio netto in questo caso? Che eventuali perdite possono essere coperte fino a 77 milioni senza intaccare, pur rimanendo con un patrimonio positivo. E per quanto riguarda il debito, il debito è sicuramente più alto il nostro, con 280 milioni, era il debito che avevamo al 30 giugno dello scorso anno, contro i 92 milioni del Milan, però anche qui c'è da fare una considerazione differente. Il Milan su quel debito non è garantito praticamente da nessun asset immobiliare, noi a quel debito abbiamo sicuramente come garanzia lo stadio, la Continasse e tutti gli asset immobiliari, compreso il Geotel, il Gemedica, quindi sicuramente se si deve quantificare quel debito è sicuramente un debito che può essere considerato sostenibile per quanto riguarda la Juve, sicuramente anche quello del Milan. Aggiungo e chiudo che nel bilancio del Milan lo scorso anno c'è stato un grosso impatto dal player trading, perché hanno avuto Reinders con una grossa plusvalenza e abbiamo chiuso noi la cessione di Kalulu e gli altri giocatori, quindi su quei 494 milioni di bilancio 83 sono di player trading, che noi stiamo gradualmente riducendo, perché comunque è una componente sicuramente dei ricavi, una componente, definiamola così, molto volatile, per cui anche in vista delle nostre passate vicissitudini, noi stiamo cercando di ridurre quella componente, e che la componente ha in questo impattato in maniera positiva il bilancio del Milan dello scorso anno. Quindi sicuramente da un punto di vista dello stato di salute, in questo momento è sicuramente più sano il bilancio del Milan, perché non ci sono dubbi, una perdita contro un utile, anche se piccola, non ci sono dubbi. E diciamo che noi comunque siamo in una fase in una convalescenza molto molto avanzata, ecco, sicuramente, quindi non dobbiamo preoccuparci, però sicuramente abbiamo, ecco, il tema del mercato, cioè quello però dei tifosi devono fare un mess, devono comprendere che il mercato sarà comunque limitato da quello che deciderà l'UEFA con Financial Fair Play.
Quando leggo, intanto ti ringraziano anche da casa, perché abbiamo ascoltato in rigoroso silenzio per masticare meglio la materia, e lo facciamo puntualmente ogni settimana con te. Recupereremo questo podcast e lo metteremo a disposizione, poi ci parlerai anche dei tuoi, quelli tecnici. Quando i giornali definiscono in queste settimane, o quando vanno a trattare, io tengo sempre, archivio sempre gli articoli di economia, perché è come rileggere sempre un po' la lezione da ripetere poi a scuola, quando serve. Milan più sostenibile, la Juve ancora no. Cioè, questa è l'affermazione che fa anche John Elkann ai suoi amministratori? Dobbiamo essere sostenibili, non come il Milan, siamo una cosa diversa. Ma cosa fa la differenza? Cosa contiene quel termine? Milan sostenibile nell'ultima annata, cioè nel quinquennio, perché, e rispetto alla Juve non ancora?
Perché il Milan riesce, avendo un patrimonio così forte, producendo utili, ha un margine di indebitamento molto più alto, e fino adesso è riuscita a ottenere dei risultati sportivi sicuramente non di eccellenza, visto che comunque non ha vinto lo scudetto, ma comunque si è qualificata per la Champions, senza imporre o in qualche modo chiedere ai propri azionisti di dover ricapitalizzare. Okay. Sicuramente loro sono sostenibili, perché danno con quello che incassano, riescono non soltanto a stare in piedi, ma anche a produrre utile. Noi invece continuiamo a produrre perdite sempre minori. Quindi dovremmo essere virtuosi in modo da far sì che riuscire a rientrare delle spese con quello che incassiamo. Per cui dobbiamo da un lato ridurre le spese, da un altro dobbiamo continuare ad aumentare i ricavi, cosa che in realtà stiamo facendo, perché comunque il flusso di incremento dei ricavi è comunque costante, se tu guardi i ricavi da stadio e i ricavi da sponsorizzazioni. E il tema è che i nostri bilanci sono stati per anni dopati dai diritti televisivi, che poi pian piano sono andati a scendere e continuano a scendere. E è un discorso che Karl-Heinz Rummenigge fece 10 anni fa, e che il mondo tedesco ha affrontato con grande maturità. Infatti adesso hanno una Bundesliga molto ricca, a prescindere dal fatto che comunque il valore dei diritti televisivi sia sceso anche da loro. E noi, il problema è che noi dobbiamo cercare di ampliare il numero di ricavi da stadio. Adesso l'abbiamo detto già più volte anche prima, vale la pena ripeterlo: quest'estate per la prima volta ci saranno i concerti rock all'Allianz Stadium, a breve ci sarà la rinegoziazione del naming dello stadio con l'Allianz stesso, per cui si presuppone che questo possa essere visto con cifre a rialzo. I nostri dirigenti stanno cercando di capire come far stare più tempo le persone all'interno dello stadio, e quindi evidentemente anche farle spendere maggiormente per generi di conforto, merchandising varie. E quindi stiamo cercando di capire come anche aumentare l'appetibilità dei diritti televisivi. Per esempio, la Juventus sta facendo anche un grosso sforzo, si chiama di engagement, cioè di coinvolgimento dei club che sono in tutto il mondo, e mi risulta che ci sia una riunione il prossimo 8 maggio a Taormina con tutti i club mondiali della società, per creare appunto un maggiore coinvolgimento della tifoseria. Diciamo che tra le squadre di calcio il sito della Juve è l'unico che ha una sorta di mappa del mondo con la dislocazione di tutti i club ufficiali, stato per stato, e con anche la possibilità di contattarli. Quindi sicuramente c'è uno sforzo molto molto grande per poter aumentare la visibilità, quella che gli inglesi chiamano awareness del marchio, però è evidente che questo ha bisogno, come il pane, di risultati sportivi di eccellenza, che purtroppo ancora non c'è, e comunque la qualificazione in Champions non basta, e anche ha bisogno evidentemente di avere in rosa dei nomi che richiamino l'attenzione del mondo, perché noi ricordiamoci sempre che ancora beneficiamo dell'effetto Cristiano Ronaldo, che l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha avuto sui nostri numeri social, cioè la Juventus è la stessa squadra più tifosa, con più tifosi al mondo, e ha avuto quell'impennata quando è arrivato CR7, perché chiaramente CR7 ha portato quello.
Gabriele, io andrei a approfondire poi prossimamente anche questo tema, no? Del ritorno d'immagine, di vendita, tutte cose che puntualmente citiamo e tiriamo in ballo, e anche del ritorno sui profili social della società. Perché onestamente c'è sempre qualcuno che mi dice: se andassi ad analizzare bene, se tu Paolino facessi bene il tuo mestiere, quindi anche un invito...
Ma te lo fai in maniera eccellente.
Andresti troppo buono. No, non volevo darti l'assist, che mi mancava la chiosa di questa riflessione. Andresti a controllare, potessi andare a controllare i costi, benefici, costi di quelle operazioni social dei club di calcio, ti renderesti conto che non è tutto oro quel che luccica. Non so, io ho iniziato a sfogliare qualche rivista, ma non riesco mai a capire molto bene. Magari lo faremo insieme. Senti, invece, tornando a te, cosa ci parli? Di cosa hai parlato questa settimana con il tuo podcast?
Beh, questa settimana Parola d'Oro si sta concentrando molto in realtà sulla nazionale, perché è un tema ovviamente molto, molto importante, per quanto riguarda il discorso di Cavi, il discorso della scelta del successore di Gradini e tutto quanto il resto. Ma in realtà io ti volevo suggerire una piccola spigolatura, se posso.
Vai, poi ci salutiamo.
Che la Juventus, cioè in questo momento tutta la vicenda di Gradina, tutto il discorso anche di Orban, hanno reso Čeferin un pochino più debole. Orban era un grande lettore di Čeferin, perché raggruppava tutte le federazioni dell'est Europa.
Interessante.
E lui è sloveno, perché comunque faceva parte di quei sei sovranisti. Gravina era un grande suo adepto, per cui sicuramente se dovesse arrivare Maragò si metterebbe in scia a Gravina, però in qualche modo potrebbe aumentare la visibilità e il potere di negoziazione del mondo italiano, che diciamo così, dopo la vicenda della Superlega con Agnelli, Lega e tutto quanto il resto, ha avuto un po' di appannamento. Per cui sicuramente in questo è un periodo in cui gli eventi esterni come Orban all'estero, comunque anche Gravini in Italia, stanno in qualche modo ridisegnando anche degli equilibri all'interno di UEFA e di FIFA.
Molto interessante quello che ci hai detto, sfumatura importante che ci porterà anche a riflettere un po' poi su quelle che potrebbero essere delle novità in campo nazionale, ma ne parleremo.
Comunque, invito gli ascoltatori a vedere il mio podcast, sì, Parole d'Oro, sulle tutte le piattaforme, sul sito YouTube di MF Milano Finanza, Classe NBC, e in particolare Parole d'Oro Expert Time, che si trova su Spotify, che è una sorta di informazione finanziaria dove spiego ogni volta due termini del mondo finanziario a chi magari non ha una conoscenza così ampia. Cerco di farlo con molta umiltà, ma con un linguaggio più accessibile anche a chi magari non è troppo dentro il mondo finanziario.
E mostreremo anche noi con orgoglio il tuo pallone d'oro attraverso i nostri siti. Grazie a Gabriele Lamonica, Milano
Grazie
Finanza di Buenos Aires. Pronostico Milan-Juve, scusa, me l'hai fatto?
No, non te l'ho fatto, 2-2.
2-2 hai detto o 2?
No, 2-2.
2-2, no, perché ti ho sentito dire due volte 2, mi sono preoccupato, perché potrebbe essere un risultato fattibile. Va bene, grazie Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. Leggetelo, controllate, abituatevi a leggere di economia e finanza, perché io non l'ho mai fatto, e sto vedendo che ho tralasciato una materia curiosa se spiegata bene come fa il nostro esperto.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, giovedì, manca venerdì, sabato, vigilia, conferenza al pomeriggio, ore 16 dovrebbe essere, giochiamo la sera, sì, con Spalletti che tornerà dopo il rinnovo, dopo qualche buco comunicativo saltato volentieri da parte del mister. che si è alternato con prima delle sfide contro le sue ex squadre con alcuni giocatori e nell'ultima circostanza con Locatelli, capitano che aveva appena rinnovato il suo contratto. Avete visto la Coppa Italia? Sarà Lazio-Inter a Roma, Lazio-Inter, che poi sarà anche il modo per accedere per la Lazio, quindi sarà una partita dura anche per l'Inter, che non vincerà mani basse e la finale, e che potrebbe portare, quindi, che per chi vince, soprattutto se sarà la Lazio, che è fuori un po' dal giro europeo in questo momento, in Europa, e che potrebbe riproporrà in caso di vittoria, ma anche non in caso di vittoria a questo punto, la vincente del campionato, l'Inter, che do per scontato dall'inizio del campionato con il Napoli. Pensavo un po' più Napoli che Inter, ma le prime due, ricorderete, ci sono le testimonianze delle registrazioni. Juve-Milan sullo stesso piano, e siamo praticamente al terzo piano del condominio, e dipenderà molto da domenica anche per noi. Attenzione, giochiamo dopo, tutto quello che volete, potremmo andarci con un po' più di coraggio, potremmo a un certo punto accontentarci anche del pareggio se le cose andassero in un certo modo, ma penso che il Milan partirà un po' più preoccupato di quello che è stato il suo avvio di stagione, dopo qualche passo falso con la Cremonese, me lo ricordo molto bene, e soprattutto quando andò via nervosa da Torino per aver sprecato l'occasione del dischetto e soprattutto sprecato la possibilità di battere la Juventus da parte della squadra di Allegri. Allora, ricordiamo, venerdì si comincerà con Napoli-Cremonese, poi Parma-Pisa, Bologna-Roma, che giocherà sempre sabato alle 18, Verona-Lecce, 20:45 di sabato, all'ora di pranzo il giorno dopo Fiorentina-Sassuolo, poi alle 15 domenica Genoa-Como, Torino-Inter alle 18, prima di Milan-Juventus, e lunedì Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese, quindi queste le partite del prossimo turno di campionato. Per quanto riguarda le statistiche, vado a fotografare insieme a voi e poi lancio il sondaggio e daremo spazio a voi, messaggi e vocali. Allora, abbiamo in quelle generali numero di passaggi, tutte queste cose qui. In attacco abbiamo detto 78 il club con l'attacco, gol. Allora, vediamo un po' la Juventus, 57. 78 l'Inter, 57 il Como, 57 la Juventus, Milan 48 come il Napoli, 46 la Roma. Un rigore per l'Inter contro 3 contro la Juventus. Questo un primo dato che così volevo approfondire, ma non ho trovato la pagina che avevo preparato. Va bene, allora passerei invece alla domanda, che è molto più chiara e avrei potuto proporvi anche prima. Yıldız, abbiamo detto, i giocatori per il Milan sono tutti a disposizione, oggi è anche giorno di riposo dopo la doppia seduta di ieri, che a volte nel calcio è un'anomalia, li farei lavorare un po' di più anche dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista dei calci di punizione e anche dal punto di vista dei calci di rigore, perché vedendo i bravi giovanotti dell'Atalanta, il bravissimo Palladino, una buona partita e poi battere dei rigori in quel modo dico anche che si può far meglio. Non sarà la caratteristica migliore di quei giocatori di quelle due squadre, ma mi sembra che non sia la caratteristica migliore per determinate categorie di giocatori, quelli che hanno molto da lavorare dal punto di vista tecnico. Quindi, con le riforme di cui parleremo tra poco, alla fine della puntata, attorno alle 13:40, quindi se avete da pranzare andate e rientrate, ma prima ci sarà anche Balzarini. Attenzione, che ci sarà l'incursione di Luciano Moggi. Con oggi iniziamo lo stadio delle cose per raccontare lo stato delle cose prima del 22 giugno, perché così ognuno di voi potrà ascoltare, assimilare e dire magari il 23 giugno, quando verrà eletto, chissà chi verrà eletto, l'ex presidente del CONI, sempre più lui che non altri, sempre più un programma che tratteremo anche con Luciano Moggi, con delle criticità che ci analizzerà proprio Luciano Moggi, cioè le faremo fare un po' il medium, vediamo se ci azzecca. Così lo condanneranno di nuovo perché sapeva prima quello che capitava, oppure ha un fiuto e il buon senso superiore a chi fa parte di questo sistema. Quindi questo è l'intento dello stadio delle cose, che metteremo normalmente il giovedì in chiusura, con Luciano Moggi, per farci raccontare. Io farò l'elemento scomodo, quello che parla, straparla, e lui dovrà rettificare, pulire e illuminarci su quello che potrebbe capitare. Detto questo, il tema è, abbiamo detto del Milan, abbiamo detto della Juve, Thuram sì, Yıldız dipende dal ginocchio, ma sicuramente convocabile. Holm, io penso più no che sì. Vado a naso con la mia esperienza, non sono medico legale, però sento, intuisco, e quel problemino lì è meglio gestirlo bene per non rischiare di perderlo magari per una settimana in più, ma averlo almeno per il Verona, per capire se recupera nei tempi lenti ma giusti per essere recuperato. Perché se fosse un giocatore con troppe recidive e che basta poco per star fermo troppo, e ogni volta che rientra basta poco per rifermarlo, stop, torni a Bologna, mi riprendo José Mario, probabilmente, se non lo vogliono. Non mi sembra che piaccia tantissimo per caratteristiche a Spalletti, e pensiamo a qualcun altro. E anche qui ne abbiamo detta un'altra. Detto questo, su Yıldız invece, voi lo fareste giocare dall'inizio o no col Milan? Tanto per essere chiari, certo che ti sbroglia il problema, ma ti toglie anche tanto. E allora, a Milano, conoscendo ormai voi Spalletti, sapendo che il giocatore, quando gli pizzica il ginocchio, un po' si risparmia, non dà il meglio di sé, in una partita che comincerà con quali ritmi, ditemelo voi, io mi sbilancio che Yıldız oggi potrebbe essere il candidato a partire dalla panchina, per essere buttato dentro, ma questa fosse la vecchia e brutta abitudine di Allegri che mi porta a pensare questo. Giusto o sbagliato? Oppure Spalletti se ne infischia, voi ve ne infischiate come Spalletti, lo buttate dentro fin quando ce n'è, lo utilizziamo. Perché avete visto come è stato impiegato, invece, come è stata gestita la squadra? Boga, Consensao, David. E potrebbe essere ancora quella. Con Thuram in mezzo al campo, vicino a Locatelli. Con McKennie e con la solita difesa. Così o Pomì? Come la preferite? Ma soprattutto, con la logica di quale pensiero? Puntare o evitare di avere subito Yıldız per averlo esplosivo, magari per meno tempo, quindicesimo della ripresa, l'ultima mezz'ora, vedendo come si è incanalata la partita e con la sua qualità, e intanto lo risparmi ancora un po', oppure no, non lo risparmio col Milan, va avanti fin quando ne ha e poi gli evito la partita col Verona. Sì, no, ni. Mi dite la vostra? 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Intanto non avranno risposto a questi messaggi a questa domanda, ma sono arrivati tanti vocali e Manuel finalmente può farceli ascoltare.
Sì, ciao direttore, sono Omar da Seregno.
Ciao.
Per quanto riguarda il Diz, secondo me quasi sicuramente partirà dalla panchina, visto che Boga è in un ottimo stato di forma, quindi un Boga dal primo minuto sulla fascia a dar fastidio a difesa del Milan, e poi vedendo l'andamento della partita il Diz potrebbe subentrare nel secondo tempo e fresco, e magari fare quella mezz'ora che ti faccia fare poi, che ti risolva la partita. Io la penso così. Ciao e forza Juve.
Ciao e grazie. Vedi, non pensavo che arrivasse subito una risposta al mio quesito, ma è arrivata subito pensandola in maniera abbastanza netta, cioè sfruttiamo il buon momento di Boga. Boga che non dovrebbe avere dubbi sulla sua riconferma, ha già mostrato il suo valore e il poco prezzo porterà immediatamente a confermarlo anche per la prossima stagione. Sarebbe una sciagura pensare diversamente o non concretizzare il colpo. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Manuel. Intanto vado a riprendermi la formazione della Juventus nella gara di andata, così vi dico cosa faccio mentre vi ascolto.
Direttore, sono Paolo Ferrara. Beh, dovesse mancare anche Thuram, come sto sentendo anche per Sky, Holm sicuramente, Edis non si sa, sono tre giocatori molto importanti. Col Bologna ce lo potremmo forse permettere, tra virgolette, con il Milan non lo so. Senza Edis ci può andare bene una volta con Boga centravanti o David, anche se sono dell'idea che David potrebbe fare bene, perché il Milan si difende in una maniera in cui forse lui, giocando anche un po' fuori dall'area, potrebbe aprire gli spazi. Il preso mi andrebbe benissimo, avremo sempre quel bonus da giocarci di cuore delle altre, però io il Milan lo temo tantissimo Allegri, temo tantissimo questo furbacchione, questo volpone, quindi speriamo bene, andiamo con fiducia e forza Juve, ti saluto.
E ti saluto anch'io, però prima di proseguire, vado nelle mie varie chat, c'è anche chi mi disturba in queste chat, ma li saluto tutti e tutte, naturalmente, le nostre ascoltatrici, amici, colleghi che ci stanno seguendo. Vado in quella di Bianconera News, dove ci disturba anche Alessandro Santarelli, che parla di altri argomenti, non vi posso dire quali. Serie A, arbitri, 34esima giornata. Sapete che è un tema che mi interessa poco, ma lo sta proponendo Bianconera News, quindi mi fa piacere mettere in risalto l'attenzione della nostra redazione. Milan Juve a Sozza, Torino Inter a Mariani, perché c'è questo strano ma ripetuto incrocio, mito Milano-Torino, l'autostrada Torino-Milano, dove io andai a prendere Pirlo, 10,50 euro, vi ricorderete la battuta che faceva arrabbiare il mio amico Baffetto Crudeli, che saluto, magari lo sentiamo in questi giorni, anzi resta poi solo più domani, ma ho già degli ospiti programmati, quindi lo tengo al freddo, non al caldo, lo metto lì in attesa, in coda, fuori eventualmente. E questo è quanto. Sono andato a recuperare la formazione dell'andata, così da poi ne parleremo con Gianni Balzarini. Allora, il mio finì 0-0. Tudor era sulla nostra panchina. Mi colpisce che in quella circostanza, ma non solo, era un'attitudine della Juventus, la volontà, ma alzarsi così tanto rispetto ad una squadra come il Milan di baricentro, portandolo alto, 54,7 metri, quasi 55, quindi siamo nella metà campo avversaria, apre delle possibilità migliori alle squadre tecniche avversarie, a meno che non trotti e non hai dei birillini veloci ad andare e a tornare. Baricentro basso, invece, quasi 49 metri, quindi 5 metri in meno, sono tanti, 5 metri in meno, perché ti dà modo di impostare, ti dà modo di impostare, se non riesci sempre a conservare alto, tu avversario, il baricentro. Per il Milan, quindi 55 metri a 49 metri per eccesso, baricentro delle due squadre. Tudor contro, ricorderete, Allegri. E le formazioni erano le seguenti. Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, che sta un po' sponsorizzando Vlahovic al Milan, sono compagni di nazionale. Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Gimenez, Pulisic, anche se ad oggi dovrebbe essere ancora no Gimenez, Pulisic con Leao. Pulisic con Leao. Panchina, vediamo un po'. Entrarono poi al 17esimo minuto della ripresa Loftus-Cheek, Leao e dal 29esimo Nkunku, attaccante, ma finì comunque 0-4-4-0-0. La Juventus 3-4-2-1 di Gregorio, Gatti, Rugani dal 41esimo del secondo tempo, Kostic, Kelly, ricorderete che non c'era Bremer, Kalulu, McKenny, Locatelli, Cambiaso, Consensao, Ildiz, David, ovvero dal 24esimo poi Openda al posto di Consensao, dal 24esimo Vlahovic al posto di Ildiz e dal 24esimo, quindi tre cambi contemporanei, questo non me lo ricordavo, Thuram al posto di David. Ecco, questa era la Juventus in quella circostanza. Voi, Ildiz, oggi lo fareste partire come? Ricordando che ieri, non so se l'avevo sottolineato, il differenziato, c'è differenza tra alcuni lavori differenziati. Stanno facendo tre lavori differenziati diversi. Non ad alta intensità, ma buona intensità Thuram. A meno che voglia conservarlo anche per, come ci ha detto l'ascoltatore prima, che l'ha sentito, noi non ascoltiamo, abbiamo delle nostre fonti da Sky, che potrebbe essere a rischio di non esserci, panchina per Thuram, come è stato col Bologna, sia Thuram sia Ildiz. Penso che con una settimana di più uno dei due giocherà. Io mi sbilancio ancora su Thuram e non su Ildiz, avendo quel potenziale offensivo con delle caratteristiche anche votate al sacrificio, e quindi più Ildiz rispetto, cioè più Thuram rispetto a Ildiz, addirittura rispetto a Holm, perché ieri hanno lavorato indifferenziato. Ascoltiamo un altro vocale, poi ci lasciamo, ne riascoltiamo altri in apertura e andremo poi da Balzarini per il suo balzo nel passato.
Diciamolo, l'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma la società più fallita. Ma quando entrano in ballo le emozioni, deve essere protetta. Pippo dalla Germania.
Pippo, ormai ti ho sgamato. Una volta mi hai tratto in inganno perché avevi fatto un ragionamento tutto, non avevo capito la tua imitazione. Grazie perché ci fai sempre un po' sorridere anche in questa trasmissione. Grazie. Ancora un vocale, poi pausa. Perdonami. O se no lo ascoltiamo dopo, come preferisci. Non avevo visto l'ora.
Buongiorno direttore, sono Giacomo da Tax. La mia preoccupazione è proprio l'infiammazione del ginocchio di Ildiz, che non è un'infiammazione semplice come molti pensano, che su una settimana di stop 2 si guarisce. Questa è una infiammazione che lui se la porta da circa un anno, da inizio stagione più o meno, da quello che ho capito, e quindi secondo me ha bisogno di un lungo stop. E il problema è che lui, giocando un mondiale e poi riniziare subito la preparazione, non ha il tempo sufficiente per fare questo. E quindi cosa facciamo? Ce lo ritroviamo l'anno prossimo con lo stesso problema? E questo per me è il grande problema di Ildiz. Cosa ne pensa, direttore, fino alla fine?
Che hai perfettamente ragione. Non sapevo quale argomento avresti portato alla nostra attenzione, ma l'attenzione anche da parte di uno legatissimo come Ildiz, non solo lui, alla Juventus, oggi come ieri, come nel passato, sono, in annate come queste, i mondiali. i mondiali e quindi ti consigliano di riposare. Da una parte il suo staff, dall'altro quello medico, dall'altro le esigenze della squadra e poi devi tirare le somme. Le somme spettano a Spalletti. Riposo? Panchina? Da subito e poi riposo? Non certamente 90 minuti interi e dritti.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, due chiacchiere fuori onda con il nostro tecnico, il bravissimo, bellissimo, simpaticissimo Manuel, oggi anche riposato lui. Lui in pratica quando arriva la primavera, l'estate, diventa un altro uomo, perché pensa già alle vacanze che farà a settembre, perché lui è uno di quelli che si può permettere le vacanze da settembre in poi, quando c'è solo il suo ombrellone. Va bene. Dove diavolo è Tax? Germania? Mi sembra di sì, però la prossima volta magari ricordo già che glielo chiedemmo, forse ci disse Germania, se non lo confondo con qualcun altro. Io mentre apro la nostra pagina della messaggistica 340-54-25-324 apro anche il sito Tutto Mercato Web, perché è la prima cosa che faccio, oggi non l'ho ancora fatto, primo piano, così so cosa sta capitando nell'ultimo momento. Mi sparisce la pagina perché un po' di pubblicità ci deve essere, se no come facciamo a mandarlo in vacanza Manuel? Lazio, il tifo organizzato, entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia, fuori nel derby, comunicato, e questi fanno così. Il Toro non ci sarà con l'Inter, ma dice anche i tifosi dell'Inter di non venire qui a festeggiare. Cose belle dell'altro mondo. Lo scopritore di Motta, il portiere, era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani. Allora, che abbia fatto una prestazione eccellente, fuori di dubbio. Che si debba, come spesso si sbaglia in Italia, esaltare un portiere o ammazzarlo di critiche dopo una partita sbagliata, io non ci sto dentro. Ho visto una prestazione eccellente prima ancora dei rigori, a dire il vero. Ma da qui a parlare adesso di Motta, nazionale, campione del mondo, pallone d'oro, ce ne vuole. Non hanno parlato in questi termini, ma assolutamente. Ricordo la notizia di oggi, cioè di ieri, differenziato, modalità diverse per Ildiz, Thuram, Ildiz, Holm. Da capire cosa faranno domenica. Ildiz cosa farà? Me lo dite voi nel vostro vocale. 340-54-25-324. Cosa fareste voi? Ma nei panni di Spalletti. Perché lo so, io direi sempre, quelli bravi sparati nella formazione titolare, assolutamente. Poi Juve Milan, senza pensare a quella dopo, ma c'è un pizzichio che poi gli può far saltare altre partite con la Juventus. Ma ricordatevi che a fine maggio inizia, forse prima, una settimana prima, il ritiro nazionali e i giocatori vogliono arrivare in perfette condizioni alla vigilia dei mondiali, in perfette condizioni. E per essere in perfette condizioni non è che dici sto bene, mi riposo un po', posso riposarmi alla fine quando la Juve è certa di essere quarta. Perché non facciamo eventualmente il bene del giocatore, il bene della Juventus, se lasciamo in campo un giocatore che sente il ginocchio dolorante? Perché poi è un attimo che dai sorrisi si passa alla rabbia per entrambi. Allora, sapendo che non stai bene, non è un mal di testa la pastiglia, sapendo che c'è questo ginocchio che pizzica, forse anche col Milan, visto chi hai a disposizione, non il trio delle meraviglie, ma un trio che sta mostrando un buon livello di qualità, bene, e che potresti non avere la settimana dopo per squalifica, per un altro infortunio, per sfighe varie, ecco che ragionamento io lo farei anche così, assurdo o non assurdo, da mettere sul piatto della chiacchierata. Voi come la pensate? 340-54-25-324. Motta, eroe della Lazio, tornando a tutto mercato web, e la Serie B è piena di giovani talenti italiani. Gianluca Di Marzio ne fa un profilo di tutti quelli interessanti. Ma i portieri, attenzione, dopo una settimana sbagliano un rinvio. Se lo sbaglia Donnarumma e comunque il suo Manchester vince, è un conto. Se lo sbaglia poi Motta, vi voglio vedere. Dalle cime alle stalle, tanto per essere chiari. Va bene. Sarri, la linea non cambia anche con la finale. Lazio da rifare, altrimenti valuterà offerte. Queste le notizie in primo piano su tutto mercato web. Vado a cercare notizie bianconere. 12:26, sarà epurazione in casa Juve. Openda, fiasco da oltre 40 milioni. Flop David, Boga, l'eccezione. Quindi, il mercato Juve da salvare per questi motivi? Perché l'ultimo, quello che costa meno, è avuto una botta di fortuna lì. Come lì, non cambia nulla. È stata una botta di fortuna. Speriamo che ce ne siano tante altre ed economiche. Vocali.
Buongiorno, direttore Allegretti. Ma ho sentito bene, Milan-Juve a Sozza. Vabbè, io sono delle mie parti, quindi l'ho anche incontrato e conosciuto. Mi hanno sempre detto tutti che è milanista. Va benissimo così lo stesso, è un bravo arbitro. Anche se milanista, aggiungo. E, per il resto Spalletti è un'occasione unica contro Allegri, fare una grande partita, e così già i tanti messaggi che riceviamo, che iniziano sempre tutti con io non credevo, però io ero per mister Allegri, però adesso Spalletti, ecco, vorrei che diventassero, non ci fossero neanche più, quindi dimentichiamoci di Allegri, di quelli che hanno tifato Allegri nella Juventus, e non sentiamo più messaggi ma io non credevo, però Spalletti sarà il nostro nuovo allenatore e sarà apprezzato da tutti.
Bello il tuo messaggio. Sai che mi piacerebbe sapere un giorno se c'è qualche arbitro juventino? Cioè, è curioso, perché so di tanti, il braccialetto, lo zainetto, di juventini non ho mai saputo, eppure siamo stati noi cattivi e forse siamo stati bravissimi a condizionare gli arbitri, pensate un po'. Grazie al tuo messaggio. Juve trattativa in stand by con Vlahovic, troppi stop, il club vuole capire le sue condizioni. E sempre tutto mercato web, se volete le leggiamo insieme. Poi Juventus, la proposta Lewandowski, Barcellona di mezzo, conteso anche Bernardo Silva. Scorriamo le pagine che riguardano un po' tutte le società, vediamo se c'è ancora qualcosa. Sì, eccola qui, 9:15 stamattina, Juventus forcing per Alisson, lui apre il ritorno in Italia, ma il Liverpool non lo cede gratis. Lo ha rinnovato per guadagnarci qualcosa. Quello che credevo riuscissimo a fare con Vlahovic. Poi si è infortunato e lì come lì è stato bravo. Allora stop, un attimo, aspettiamo, perché tu hai delle pretese, ti vengo anche a far notare, me lo sono segnato perché volevo dirlo nel corso di questa puntata. Vlahovic, 22 gare saltate in questo campionato, 22, siamo a 33, e quindi avrebbe dovuto guadagnare un terzo di quello che guadagna fino a questo momento. 12, un terzo, vuol dire solo 8, che è quello che al massimo ti vogliono proporre. I numeri poi non barano mai. Chiudiamo tutto mercato web, lo riapriremo perché tra un'oretta ci saranno altre notizie che magari potrebbero interessarvi. Così, tutti i giorni, così, 24 ore al giorno, così, 365 giorni all'anno, anche perché i nostri redattori, quando sono in vacanza, è mica come i tecnici al mare, sono col computer e scrivono anche solo 3 righe, le rilanciano leggendo, curiosando di qua e di là. Bene, ascoltiamo qualche vocale. Intanto sto vedendo già operativo il nostro Manuel per raggiungere Gianni Balzarini.
Buongiorno direttore, sono Diego. Per quanto riguarda la domanda su Ildiz, io onestamente, per come sta andando effettivamente adesso Boga, lo lascerei a riposo e quantomeno lo potrei utilizzare nel secondo tempo, quando Boga ovviamente esaurirà le sue energie, come è successo nella partita precedente. Ma mi permetto di andare un attimo fuori tema, perché per quanto riguarda la riorganizzazione del calcio è secondo me fondamentale fare due correzioni. C'è una correzione che riguarda la grande anomalia dello scudetto assegnato all'Inter, e questa cosa va corretta, anche se sono passati diversi anni. Questa cosa veramente è una grande macchia a livello della gestione della federazione, ma per il torto grave che è stato fatto alla Juventus. E l'altra anomalia ovviamente sono anche queste plusvalenze che sono state valutate in un certo modo nei nostri confronti, e nei confronti di altri si è fatto assolutamente niente. Ultimo pezzettino del mio pensiero è che senza degli stadi di proprietà e moderni e un'attrattività anche fatta a 360 gradi rimarremo sempre indietro di anni luce rispetto a una Premier o comunque anche altri campionati europei.
Guarda, su questo punto ne parlavo ad una cena con Luciano Moggi, ma magari ne parleremo dopo con la nuova rubrica che attiveremo da qui al 22 giugno, quando scopriremo chi sarà il nuovo presidente della federazione, con il nostro stadio delle cose. Ma di stadi lui ne ha frequentati e ne frequenterà, sarà anche a San Siro, allora noi lo ospitiamo come tutti i giovedì per farci raccontare qualche Milan-Juventus. Gianni Balzarini, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Gianni. La prima cosa che ti viene in mente tra Juve-Milan è la differenza tra un Juve-Milan, cioè un Milan-Juve in questo caso, e un Inter-Juve.
È sempre terreno ostile, ovviamente, per i colori della Juve, no? Però si percepisce un odio viscerale da parte dell'Inter e un odio, secondario da parte del Milan, nel senso che c'è abbastanza unione tra le due tifoserie nel ritenere l'Inter l'avversario principale, in sostanza. Diciamo che c'è una sorta, adesso non voglio spendere la parola gemellaggio perché quello non c'è assolutamente, ma una sorta di intesa di massima, ecco, nel senso che c'è un avversario comune e questo porta le due tifoserie sì a mandarsi a quel paese, ma senza percepire però quell'odio anche in altri settori dello stadio che si percepisce invece quando c'è Inter Juventus.
Tu qual è quello che patisci di più o aspetti con più ansia?
Inter-Juve, ovviamente.
A me ha affascinato sempre un po' di più Milan-Juve, però. È come dire, c'è una sfida un po' più bella, quale guardiamo? Forse in contemporanea.
Il discorso è che quando vai a Inter-Juve hai la sensazione di andare in battaglia.
Esatto.
Di mettere l'elmetto e si combatte.
Sì, mi metto il piumino, quello tutto tappato di adesivi. E invece esatto, l'altro mi metto la giacca.
Milan Juve, esatto, bravissimo.
vedi, da grande farò Balzarini, ti sto imitando. Gianni, invece in campo, intanto sì. Te la ricordi la gara d'andata? Si giocava a Torino, c'era Tudor, ho visto la formazione.
Sì, no, me la ricordo bene, ricordo che anche il Milan fece qualcosa di più, nettamente qualcosa di più. Sprecò un paio di occasioni clamorose, una veramente incredibile con Leao che si trovò la palla lì, e poi la più clamorosa di tutte, il rigore di Pulisic. Diciamo che tra le varie partite che la Juve ha buttato via, questa va in parte a compensare, un Juve-Lecce per esempio, ecco, in parte lo va a compensare sostanzialmente.
Sicuramente. In quel momento anche tu hai avuto l'idea che stagione che sarà? Con Tudor non pensavo che sarebbe andato via così presto poi,
No, ma guarda, io era chiara la percezione del fatto che Tudor fosse stato confermato, perché non si poteva fare altrimenti per un discorso anche di immagine, no? Per quello che giustamente aveva rivendicato Tudor dopo la fine della stagione scorsa, dopo la partita col Venezia, aveva tutte le ragioni di questo mondo, di sentire la necessità di avere delle certezze, perché se no, se si andava dopo il mondiale per club, tutte le panchine sarebbero già state occupate e lui non aveva la possibilità di trovarsi una panchina nell'immediato. Quindi l'errore era stato fatto a monte nel prolungare il contratto, quindi da Giuntoli, nel prolungare il contratto fino al termine del mondiale, quello non, del mondiale per club.
Che cosa, aveva intenzione di fare Giuntoli con quella operazione lì?
Non l'ho ancora capito adesso.
Speravo in te, Balzarini.
Probabilmente valutarlo, anche in una competizione internazionale, non lo so, però lì si trattava di giocare un po' col destino di Tudor, no? E quindi
e lui l'ha capito un po' anche.
Mica scemo, l'ha capito e ha detto innanzitutto che non era giusto che la squadra andasse al mondiale senza la certezza che lui fosse ancora allenatore per il prossimo anno, per l'anno successivo, e in secondo luogo si capiva che appunto la sua rivendicazione era anche legata alla necessità, poi all'impossibilità a questo punto di trovarsi una panchina a metà luglio, in sostanza.
Anche me la fai passare, anche se lui è bravo a prendere le panchine e finire in fretta, perché la sua storia
sì,
è un po' questa.
Però per la Juve Igor ha fatto 1200 km in macchina, non dimentichiamocelo mai.
Sì.
Per la Juve non
2004 penso anche il ritorno.
Voleva giocarsi assolutamente la possibilità di una panchina, iniziando con la preparazione estiva. Probabilmente da un'altra parte non avrebbe fatto tutto questo. Per la Juve sì, non dimentichiamo che
questo è vero, glielo dobbiamo riconoscere.
Alla Juve nel sangue, alla Juve nel
sangue. No, sono assolutamente d'accordo. E glielo gli va riconosciuto, non solo perché è stato un giocatore della Juventus. Senti. E quella di domenica che partita sarà invece?
Ma non mi aspetto niente di spettacolare, Antonio, guarda, te lo dico proprio.
Il classico Milan-Juventus, insomma, perché diciamo sempre quello di Milan-Juventus.
Adesso noi ragioniamo un po' con la nostra mentalità all'italiana, per carità, ed è anche sbagliato, perché poi magari verrò smentito dai fatti e spero di essere smentito dai fatti, però quel punto lì serve a tutte e due. Cioè, quindi ragionando con la mentalità italiana, perché rischiare di perdere e di perdere 50 milioni o di rimettere in discussione 50 milioni della partecipazione alla prossima Champions, quando dato il calendario di entrambe dopo quella partita lì, insomma, credo che sia, a meno di suicidi volontari, credo che sia impossibile che le altre squadre ti raggiungano. Parlo di Como e Roma, che tra l'altro avranno già giocato, quindi secondo me anche il risultato di Como e Roma potrà incidere abbastanza sulla condotta di quella partita lì. Oddio, paradossalmente dovessero non fare punti entrambe, allora possono anche decidere di divertirsi e giocarsela dal primo all'ultimo minuto, questo non vuol dire.
Ti tiro in ballo in questo giochino, perché l'ho fatto un po' in questi giorni, Gianni Balzarini. Sì. Forse questa volta, sleghiamoci da tutto quello che hai detto che è corretto, forse per una volta, vista anche la classifica, ma soprattutto fotografando in modo diverso lo stile Spalletti dallo stile Allegri, questa volta un po' più paura, quella paura di Allegri che piazzerà il pullman lavato, bello, col nuovo adesivo, non perdere è meglio che perdere, no? Lo sponsor.
Sì, un punto è meglio che zero.
Bravo, bravo. E che quindi la Juventus possa arrivarci, faccio finta di conoscere benissimo Spalletti, ma non lo conosco ancora bene, un po' più non spavaldo ma coraggioso.
Sì, è la stessa riflessione che ho fatto anch'io, nel senso, quindi anch'io diventerò Antonio Paolino un giorno.
Ma infatti siamo insieme la domenica non a caso.
No, nel senso che è vero. Allora, tanto
provarci.
No, ma certo. La Juve ci arriva meglio come stato d'animo sicuramente, come condizione anche fisica e mentale. E conoscendo appunto Allegri, non mi stupirei assolutamente di questa condotta, ma perché l'obiettivo è vicino, cioè voglio dire, perché rischiare di buttarlo via? Questa è la mentalità che si contrappone, se mi concedi la divagazione, a quello che ha fatto vedere il Como contro l'Inter l'altra sera.
Bravo.
Perché non puoi prendere il 2-2 perché tu invece di spazzare la palla nell'altra metà campo dalla tua area cerchi una verticalizzazione in mezzo a 5 giocatori dell'Inter e il quinto ovviamente ti intercetta la palla e da lì nasce l'azione del 2-2. Perché quando sei vicino all'obiettivo devi farti un pochino utilitarista e mettere un po' da parte filosofie. Esatto, furbo e utilitarista, il giocare sulla bandierina, tutti questi espedienti qua. Se sei così vicino all'obiettivo, come il Como, che poteva anche vincere la Coppa Italia, perché onestamente andando in finale avrebbe potuto battere sia l'Atalanta che la Lazio, secondo me il Como. Quindi, però questa è una divagazione, per carità, rientro subito.
Ma che ci sta, che spiega meglio anche, ecco, che argomenta bene quello che stavamo dicendo.
Ecco, e siccome sia Milan che Juve sono vicinissime a questo obiettivo, conoscendo Allegri ci sta benissimo che faccia questo tipo di riflessione e credo che anche Spalletti, tutto sommato, al di là del fatto di avere una squadra forse meglio attrezzata in questo momento, sappia che l'obiettivo primario della Juve è arrivare lì, arrivare a giocarsi la Champions League. Quindi, al netto di una conferma arrivata prima della qualificazione in Champions, portare a casa anche il risultato sportivo.
Allora, se continuate a dire queste cose, spegne la radio, nostro ascoltatore. Attenzione, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere.
Sentiamo,
basta.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Poi se perdi, bravo. Ce lo scrive Vito da Pisa. Basta con queste paure, queste biscotti.
Ma non sono paure, non sono paure. È il calcio italiano, è la mentalità italiana, ragazzi. Non sono paure. Ho appena finito di dire che io preferirei una partita aperta e giocata. Ci mancherebbe altro.
No, però mi piacerebbe poi sentire. Cioè, mi piacerebbe vedere la Juve perdere. No, perché non è che diciamo mettiamoci d'accordo io e Balzarini, stiamo facendo quel ragionamento che porta poi i giocatori che vivono questo campionato con questi riflessi che il bravo Balzarini sta mettendo in luce, e non perché Balzarini o perché l'abbia detto io, non è, cioè, a me infastidisce che uno dice allora non ascolto. Ricordati che Radio Bianconera non è qui per dirti le cose che ti piacciono e basta, perché se no, se potessimo scegliere anche noi i tifosi, no? Ma non perché la pensano come me, come Balzarini, perché è un pensiero che si fa, è un pensiero che a un certo punto, guarda Atalanta-Juventus, no Gianni? Un po' lo spiega quell'Atalanta-Juventus e riesci anche a vincerlo, ma non è stato esaltante quell'Atalanta-Juventus se analizzassimo solo il nostro primo tempo, o sbaglio, tanti primi tempi anche che abbiamo concesso.
Anche perché in Coppa Italia la Juve spavalda di Coppa Italia, nettamente superiore, ecco, in Coppa bravo. Italia ne ha beccati tre in contropiede, quindi è chiaro che fai anche un po' tesoro delle esperienze e credo che vincere delle partite in maniera sporca non sia uno scandalo. D'altro, cioè, è un modo di vincere le partite. Se poi si vuol fare i puristi a tutto a 360 gradi,
i giochisti, no? Vediamo il
come Fabregas, che è meglio uscire ma aver dato fatto una bella prestazione. Io non faccio parte di quella cerchia lì, anche perché c'è un motto ben preciso e stampato anche sulle magliette del fino alla fine, e che anzi Spalletti ha evoluto nella sua esposizione in oltre la fine. E questo cosa significa? Che bisogna arrivare al risultato, sostanzialmente.
Assolutamente.
Il risultato in questo caso non è uno spareggio per andare in Champions. Fosse uno spareggio per andare in Champions, è chiaro che sarebbe tutta un'altra partita, ok? Se fossimo all'ultima giornata e chi vince va in Champions, chi perde non ci va, allora è ovvio che si parla di tutt'altra partita. In questo momento, e ragionando con la mentalità all'italiana, dico che ci può stare anche che le due squadre abbiano paura di farsi del male, tutto qua.
E noi ragioniamo con la mentalità che abbiamo condiviso per tanti anni, non abbiamo detto è giusto così, ma può essere una conseguenza del ragionamento. Può essere. Anche perché vorrei vedere, Gianni, cancelliamo tutto, fai lo spavaldo. Ma non per rispondere a Vito, non me ne voglia Vito, ci mancherebbe. Se fosse la Juventus, fosse stata la Juventus davanti al Como e alla Roma per diverse settimane e poi si trovasse adesso a meno 5, a 5 giornate dal Como, per come vediamo giocare bene il Como, che cosa direbbe anche solo Balzarini dalle sue parti?
Che, che andrebbe bene un punto per tenerlo a distanza.
Fantastico, fantastico. Giustissimo Antonio, si ascoltano le opinioni di tutti, purché espresse con educazione e rispetto da tutti, assolutamente. Luca da te. E noi facciamo questo, è nostra abitudine. Ma Radio Bianconera, cambieranno i direttori? Ci arriverà un giorno anche Balsarini. Guardate come lo sfido in diretta, sto scherzando Gianni ovviamente, ma non vi dirà le cose che volete sentirvi dire, accontentiamoci, ascoltate quello, no, vi diremo come funziona un po' il sistema, perché Balsarini molto più di me annusa questo il campo da più tempo, anche da più vicino per tanti anni. Gianni, ti devo lasciare come tutti i giovedì e tu sarai contento. Ciao, 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 ciao.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Mi piace molto, ben ritrovati intanto, ultima mezz'ora, Manuel e Antonio, Antonio e Manuel, Antonio qui, Manuel in regia, come riassume un po' la chiacchierata fatta con Balsarini, un ascoltatore da chat, dalla suite di Radio Bianconera su Twitch. Si va a giocarla, ma con attenzione. Poi, direttore, non sei generoso con il nostro Igor Tudor, non mi sei piaciuto. Noi tifosi della Sud lo adoriamo a prescindere. Beh, però non è così, lo dice la storia. Purtroppo da allenatore non è che mi abbia convinto né alla Juve né prima, né al Tottenham, né da qualche altra parte. Diciamo che non puoi essere da solo un uomo solo al comando. So che in curva, ma in curva sarei come te, la penso come te, cioè al di là che sia stato juventino o meno, giocatore della Juventus, però non è che posso giudicare per quello. Se la Juventus avesse avuto avesse studiato a fondo con un algoritmo, faccio un esempio dell'algoritmo, Tudor non lo sarebbe andato a prendere. Cioè, non è un allenatore, ma non perché non ci ha portato al quarto posto. Non sarò generoso, ma tanti evitano di farsi quelle figure. Dai, sei un allenatore, forse per altri campionati. Cioè, non aveva il gruppo della sua. Non voglio adesso elencare tutti gli aspetti negativi. Ci ha provato, la sua juventinità ci ha illusi anche a noi. Perché è arrivato lo juventino, la juventinità adesso c'è. Quella che mancava, sì, però mi aspettavo, perché poi in Italia quello non aveva ancora, è andato muro a fare muro contro muro con la società, però la squadra non decollava, abbiamo visto quanto abbiamo sofferto col Milan, con la Lazio, col Venezia l'anno prima, cioè abbiamo visto, però hai ragione tu, lo adoriamo a prescindere. È giusto, è corretto, assolutamente. Allora, non avete rispetto di Igor, guerriero bianconero, invece siete tutti sudditi inginocchiati a Luciano, Riccardo da Corinaldo. E allora ti faccio lo stesso discorso su Luciano Spalletti, che sta facendo meglio di Tudor, e quindi sei irrispettoso nei confronti di chi ama Tudor, di chi ama Luciano, o no? Fai la riflessione, guardati allo specchio e allora sbagliamo. Io su Tudor e tu su Spalletti. Punto. Però mi tengo Spalletti e questo maledetto modo di pensare. Poi puoi amare anche Motta il giocatore, puoi amare di tutto di più. Perché lo juventino è così, il tifoso deve essere così, deve ragionare anche di pancia. Ci mancherebbe. E boh. Luciano, quello del tatuaggio napoletano, mi dicono. E allora no. Basta che non ti... Quindi tu non festeggerai il quarto posto. Non festeggerai se vinceremo un giorno. Non lo ringrazierai se... Io avrei più da ridire su questa teoria, Ma purtroppo lo so che funziona così. Che ci sono quelli contrari perché c'ha il tatuaggio. A Napoli hanno vinto con Antonio Conte, che c'ha i tatuaggi anche dove noi non li vediamo, a tinte bianco-nere. Ma di cosa state parlando? Su, fate dei passi in avanti, dai. Luciano, quello dei tatuaggi. Luciano, quello che non ti stringeva la mano ad Allegri. E ce l'hanno con Allegri. E se difendi Allegri. Mamma mia. Mamma mia. Non è che abbiamo sparato anche a Tudor, eh? Né io né Balzarini. Analizziamo, eh? Cosa vorresti? Ferrara allenatore della Juventus ancora? Dai. Lo sa anche Ferrara che ci ha provato. Vorresti Zaccheroni? Vorresti Maifredi? Massimo rispetto come persone. Punto. Ci fermiamo lì. Va bene. Questo è il mio modo di pensare. Però. Buongiorno Luciano Moggi. Mi dicono che c'è già. Direttore, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Oggi è serio. La sento male. Mi sente, direttore? Luciano, mi senti?
Molto bene.
Molto bene, molto bene. Ok, allora, ci stavamo concentrando e volevamo lanciare con te pochi minuti, ma buoni, si dice, quando gli interlocutori ne sanno, la rubrica Lo Stadio delle Cose, un po' lo stato delle cose, perché qui ci si muove con le pedine, con i carri armati sportivi, quelli strategici, e sembra che il giochino, come lo definiamo? Un giro attorno
vizioso,
a un...
Vizioso?
Dove porterà questo giochino? Così ci riassumi un po' quelle che sono le strategie. Oggi si rincontreranno di nuovo Malagò con...
dove porterà è detto male. Dove ha già portato?
Ah.
Tu pensa.
Sì, dimmi.
Che l'Uzbekistan... allenatore Cannavaro e secondo allenatore Chimenti partecipa al mondiale, l'Italia sta invece al palo. Questo già ti dice tutto, l'Uzbekistan.
Eh sì, chissà come stanno belli i loro impianti però. O no? Io non l'ho ancora visti. Tu li hai visti per caso?
Come questi, no, io non l'ho visto, ma si sono come quelli della
Bosnia.
Della Bosnia, che praticamente una capienza totale dello stadio equivale a una curva di San Siro, penso che praticamente ci sia poco da dire.
Tu dici che il gioco è già, si sa già chi vincerà? La no. Pensi davvero così? Come andrà a finire, hai detto?
Io penso una cosa. L'ho detto praticamente e lo ripeto. Chi praticamente ha la possibilità di diventare è chi praticamente precede la Lega dei Dilettanti, perché è il 34% delle preferenze contro il 18% della Federazione Italiana Gioco Calcio, cioè la professionista. Ora voglio dire, se una lega che non sta in piedi per niente, dove praticamente prima di tutto si paga per andare a giocare, tanti giocatori pagano per andare a giocare, ma di due o tre, non dico a giornata, ma due o tre praticamente ogni mese. Per cui il problema è dare la presidenza a chi praticamente non dovrebbe ed è alimentato e portato avanti dalla lega professionisti. Mi sembra una cosa assurda, un qualcosa che non funziona praticamente in un contesto che sostanzialmente è agli effetti anche della nazione, se vuoi, e soprattutto il governo, perché la Lega e il calcio danno un miliardo ogni anno allo Stato e quindi diventa la quarta azienda dello Stato per poter portare avanti un qualcosa che una cosa che locale sembrerebbe, ma che poi diventa mondiale, perché l'Italia che non partecipa ai campionati del mondo ci partecipa all'Iran o ci partecipa, e adesso noi a proposito qualcuno o qualche buon tempo ha pensato anche speriamo che non partecipi all'Iran, che possa prendere il posto l'Italia.
Ma tu lo ritieni credibile? A me dicono che è praticamente impossibile quello, cioè dovrebbe...
No, questo è già escluso.
Ah, però esatto.
Qualche buon tempone praticamente ha pensato anche questo.
Di quelli
l'Italia questa città.
Assolutamente. Senti, ti leggo in breve e lo faccio commentare a te.
In breve,
assolutamente. Dicono che non è una questione di uomini, no? Ma è di programmi. Allora, nel programma sintetizzato al massimo, poi ancora da presentare, anche i candidati non sono ancora ufficiali, c'è come primo punto la riforma dei campionati. Secondo te è realizzabile una riforma dei campionati? Tu come ti ponevi nei confronti della riforma dei campionati, il numero di squadre e in quanto tempo?
Positivamente, nel senso che 20 squadre sono troppe. Praticamente il gioco ristagna, praticamente... E voi vedete che dal campionato più bello siamo diventati il campionato più brutto. E questo praticamente la dice lunga. Quando tu hai un campionato, prima di tutto vinci un campionato del mondo, prima di tutto, nel 2006. Dopodiché ti dicono che hai il più bel campionato praticamente del mondo. E adesso ti dicono che questo campionato più bello del mondo dal 2006 non ha vinto più niente ed è diventato uno dei più brutti. Un motivo ci sarà. Un motivo che ci debba essere per forza. E il motivo qual è? È quello che si parla di riforme ma non si fanno. Quando non si dovessero fare le riforme, quantomeno era opportuno raccontare alla gente che in sostanza 11 giocatori su 11 stranieri che sono poco bravi sono troppi. E allora la presidenza federale doveva dire va bene, posso procedere in 5. La libera circolazione esiste, quindi nessuno vieta la libera circolazione, ma essendo un ente privato praticamente la federazione può stabilire quanti possono giocare di questo.
Quindi mi stai dicendo che è fattibile, cioè si può studiare la formula corretta, coerente?
Ma basterebbe dire, ma quando si parla di mancanza di strutture è talmente semplice ipotizzare cose diverse, perché le strutture, per esempio le strutture giovanili, vengono fuori quando le società di calcio sono costrette a creare del vivaio, perché se tu dici 5 stranieri, 6 che sono nati nel vivaio, come è successo in Spagna, a quel punto lì tu sei costretto a creare le infrastrutture e cercare talenti. Quindi è il contrario.
Certo.
Qui si cercano i giocatori stranieri anche giovani, che praticamente possono, se qualcuno riesce, può far guadagnare più alte che di un italiano. Allora a quel punto lì la nazionale nostra, che è quella che dà la facciata al calcio italiano, praticamente è eliminata 2 volte al primo turno e 3 volte addirittura che non c'è nel campo.
Mi fai venire mal di testa con questo ricordo.
Senti,
secondo punto: migliori controlli sulle iscrizioni dei club. Perché ci stanno dicendo che ci sono società che fanno le furbe sul modello, sul modo di iscriversi?
Ci sono state in passato, ma ci potrebbero essere anche in futuro.
Ed è un punto importante secondo te? Tu riconosci queste cose?
Può significare che non c'è chi al comando, non è all'altezza economicamente di poter mantenere una società. E se tu guardi l'ingresso dei fondi,
sì,
praticamente quello lì è lo specchio di quello che sta succedendo nel campionato italiano. Ma sono venuti pure i cinesi a darci lezioni di calcio. È il controsenso di queste cose. Tu pensa che noi portavamo i nostri giocatori a prendere tantissimi soldi in Cina per giocare, perché ritenevano i cinesi di essere arretrati. A un certo punto praticamente hanno fermato, quando è andato un centravanti che non mi ricordo il nome, a 20 milioni, il presidente cinese ha detto basta.
Non fu Diamanti? Diamanti? È possibile?
Prego?
Diamanti forse?
No.
No.
Era Pellè.
Pellè. Ah, lo sapevi, non me lo volevi dire, direttore. Ho capito. Vedi?
A questo punto in Cina si è fermato il meccanismo e nessuno ha più entrato. Anzi, quelli che c'erano sono dovuti uscire.
Certo.
È così che si mantiene l'ordine, no? Come diciamo noi, è chiacchiere.
Senti, una battuta su Milan Juventus, poi ti lascio perché una domanda
è bell'ora.
Assolutamente, però siamo in onda a quest'ora. Milan Juventus, ti ricorda i tuoi Milan Juventus? Era la partita che aspettavi maggiormente per incontrare, sfidare con gli sguardi galliani? No, Berlusconi?
Milan Juventus è sicuramente una partita che è di tradizione eccezionale, di squadre che lottavano per il titolo. Adesso da un po' di tempo non più, ma perché? Perché ci sono degli scollamenti praticamente societari che hanno portato a doversi arrabattare, a lottare per esempio la Juventus per il quarto posto. Sembra già un obiettivo importante il quarto posto. Prima era un qualcosa che praticamente lasciava interdetti la Juventus che era a lottare per il quarto posto, ma la Juventus doveva per il primo posto. Ed infatti la Juventus è in pericolo tra Berlino e poi però la morte dell'avvocato del dottor Umberto è cambiata un po' la gerarchia e i risultati però sono questi, quelli che si vedono. Se qualcuno dice, come sento dire, perché praticamente la Juventus non richiede i due scudetti, questa domanda la deve fare direttamente la Juventus e soprattutto non la può fare l'avvocato Sacconi perché poverino è morto. Chi ci ha mandato l'avvocato Sacconi a dire mandateci in B, perché praticamente potremmo andare anche in C, perché io ho letto in una settimana tutto quello che è stato scritto, capisci? Quindi sono cose abbastanza importanti da poter e dover recepire, perché altrimenti si parlerà. Perché se i tifosi dicono sempre fino alla fine, è brutto dire, attenzione, bisogna dire fin dall'inizio, forse è meglio.
Chiarissimo, Luciano Moggi. Senti, ma in questo momento è più forte il Milan o la Juve? Sono due squadre simili per quella stagione, per quello che hanno mostrato?
Mi sembra leggermente più forte il Milan. Mi sembra più forte il Milan in questo momento, però è secondo, anche per la posizione di classifica che occupa, mi sembra che sia secondo, quindi no. Però la Juventus credo che abbia fatto, da quando perlomeno c'è Spalletti, un salto, non di qualità perché la Juventus non gioca bene, però di quantità sicuramente, portandosi. Diciamo che Luciano Spalletti ha risegnato il meccanismo. Questo è quello che sostanzialmente bisogna dire di un'attività che fino al punto che lui non è, fino a quando non è arrivato lui, praticamente stagnava completamente, la squadra andava in campo impaurita, demoralizzata, quindi è quasi incosciente, va in campo, praticamente a giocarsi la partita, magari di rimessa, perché ovviamente non sa fare la partita perché manca il centrocampo, però poi vince le partite perché l'uno o l'altro segna il gol, e questo è importante. Significa che l'allenatore è stato bene sulla testa dei giocatori.
Certo. Luciano Moggi, se Spalletti è stato quello che hai detto, tu eri il miglior meccanico della Juventus perché aggiustavi sempre la Juventus, la tenevi viva, non aspettavi il quarto posto.
No.
Ti piace
quelle erano, no. Quella era un'altra squadra, i giocatori sarebbero stati in panchina o anche qualcuno in tribuna.
Ecco, e qualcuno vicino a te per una stagione al massimo. Direttore Luciano Moggi, ci risentiremo con lo Stadio delle Cose, va bene? Così terremo aggiornato l'argomento fino al 22 giugno, poi ti lascio andare in vacanza. Intanto, buon pomeriggio. Ciao. Grazie direttore. Qualche spunto sempre nuovo, qualche aggiornamento tutte le settimane, o quasi, in base agli impegni, a volte in treno, va, viene. Noi facciamo del nostro meglio, siamo sempre qui presenti, ovviamente, come Radio Bianconera. Ci tengo a confermare all'amico che scrive:
Igor Tudor rimarrà nei nostri cuori, come da giocatore, come allenatore un po' meno, sei d'accordo? Io mi limitavo al momento allenatore, non è che rimetto in discussione tutta la sua vita e non mi piace più, lo condanno e Moggi non avrebbe dovuto prenderlo come giocatore, mi sembra abbastanza ovvio, no? Gli abbiamo voluto bene, resto un tifoso anch'io, dentro, attorno, sopra, sotto, in tutto il volume, senza andare al VAR, e quindi devo giudicare però da cronista quello che magari vedo con simpatie o antipatie più accentuate, riconoscete voi come tifosi, perché chi mi ha risposto poi dopo che Spalletti non lo ama perché c'ha lo scudetto del Napoli sul braccio, e allora non ti fate più Juventus perché c'è qualcuno che in società non ti fa Juventus, che hanno preso uno col tatuaggio del Napoli, che però sta facendo bene, meglio di altri, e allora a questo punto qualcuno non vuole Antonio Conte, che ha troppi adesivi, cioè troppi tatuaggi della Juve, perché ha detto delle cose, cioè rimanete da soli di fronte allo specchio, rimanete da soli, secondo me. Vocali e poi ci salutiamo e ci ritroviamo domani, perché non è vigilia, sarò da solo e con Paolo ci ritroveremo la prossima settimana.
Buongiorno,
con Cose di Calcio XL.
Direttore Stefano da Bergamo. Ciao. Allora, anche lei, come Giuliani stamattina, ha liquidato il discorso su Motta dicendo ma dopo una partita non possiamo dire che sia un fenomeno. Non è così.
Spiegamelo.
Sono più di due mesi che Motta ha preso il posto di Provedel, infortunato alla Lazio.
È arrivato
sono
a gennaio.
Più di due mesi che sta facendo veramente il fenomeno. Andatevi a rivedere le partite, io le ho viste le partite che ha fatto questo, le ho seguite perché è un nostro ex portiere, purtroppo.
Dagli 11 ai 16 anni.
Nelle giovanili della Juve.
Come ha giocato dagli 11 ai 16 anni?
Sbolognato troppo presto.
Perché l'ha sbolognato troppo presto? No, fallo andare avanti, rispondevo mamma.
Ad altre società senza tenerlo sotto il controllo, perché sì.
È finito qua, non l'abbiamo interrotto noi, mi dice Manuel, ci mancherebbe. Ma ti dico, quando farà una stagione all'altezza? Io so che è il portiere dell'Under 21, io so che è un profilo, cioè tutti i profili che arrivano lì, sponsorizzati o meno, meritano almeno di giocare in Serie A rispetto a qualsiasi altro giocatore o portiere. Non sapevo e non so che cosa dice Giuliani al mattino, ci mancherebbe, perché viviamo nella legalità della libertà dei nostri pensieri, diversi a volte con Giuliani o con altri, e i loro diversi dai miei. Però secondo me il tifoso, parlo di quello juventino, si esalta un po' troppo facilmente, perché io tutti questi elogi, no, ho questa conoscenza su Motta non l'avevo. So che dagli 11-16 anni è un'età importante, la Juve non è che può avere il controllo su tutti i portieri, perché questo è il male del calcio italiano, il controllo, l'estro deve uscire, e forse arriva dopo i 16 anni, e non tutti hanno la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto. Poi vorrò sbagliarmi, no? Ma non si può condannare neanche la Juventus di Agnelli a quel punto lì, no? Perché nessuno... che lo lascia andare, perché non c'entra niente Agnelli, ce l'avessi anche con Agnelli, non c'entra niente, chi era al comando e li conosco molto bene e intravedono, perché non aveva la struttura fisica desiderata in quella fase lì, lui era alla Juve dagli 11 ai 16 anni, che adesso un portiere alla Lazio, poi bisogna vedere i comportamenti dentro, fuori, la famiglia, lo studio, ci sono mille aspetti, perché poi uno su mille ce la fa, su un milione ce la fa in Serie A. Ma adesso esaltarsi per Motta, lasciatelo fare ai giornalisti, quelli che non hanno da riempire la pagina se non in finale, perché magari ha giocato partite molto più belle. Ok? Ma io ho sentito parlare anche del portiere che avevamo noi, Ismael, alla Juventus, quando è andato al Torino, che l'avevamo lasciato, è durato il tempo di aprire una bocca e di far entrare due mosche nella bocca, perché poi le caratteristiche di quel portiere, di quelle caratteristiche se ne è accorto anche il Torino, che l'ha lasciato sfilare e ha messo il 35enne, tanto per essere chiari, piano coi giudizi, anche noi giornalisti, ma anche voi tifosi, credetemi.
e vissero felici e contenti. E poi quando lo vedrò al Manchester City vincere la Champions e il pallone d'oro, tirami fuori questa registrazione, caro Mano. Buona giornata, per fortuna che esistete, per fortuna che esistiamo, per fortuna che c'è Radio Bianconera, l'unica che conta e che vi ascolta, e l'unica che mi fa parlare anche liberamente, magari sbagliando. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.